Ok, buonasera a tutti, eccoci di nuovo in studio, io e Rossella Biagi. E iniziamo con le campane a morte, certo non è un bel presagio. Seconda puntata di AAA Lavoro Cercasi. Parleremo di tante tantissime cose che riguardano il mondo del precariato e dei non precari. Spero che ce ne siano ancora da qualche parte nel mondo. Ma soprattutto vi rivolgiamo la nostra super domanda della puntata. Raccontateci qual è stata la peggiore esperienza che avete vissuto nel vostro mondo lavorativo. Sigla!
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.
E rieccoci in studio di nuovo. Purtroppo il mondo del lavoro si riempie, continua a darci cattive notizie, non ultima l'esplosione che è accaduta in una fabbrica di Prato, ma questa la approfondiremo in seguito nel Mappamondo, il nostro angolo delle news. Rossella invece ci voleva parlare di un qualcosa che è una notizia che riguarda un po' di tempo fa in questo nostro intro.
Sì, in realtà è una notizia del 5 settembre in cui il Fatto Quotidiano ha parlato di una questione molto importante, che è appunto lo sfruttamento del lavoro nero, il caporalato, e soprattutto un tema che si innesta in realtà anche con la questione dell'immigrazione. In questo caso il Fatto Quotidiano denunciava come nella raccolta dell'uva del Franciacorta, il famoso vino, in provincia di Brescia, venissero utilizzati per appunto la raccolta manovali che in realtà erano immigrati irregolari, sfruttati e che venivano pagati veramente con poche lire, se non addirittura proprio con vitto e semplice alloggio.
Quando gli dice bene.
Quando dice bene, questo per testimoniare che in realtà veramente il problema del lavoro nero in realtà è un fattore che accomuna nord e sud, non è una questione che purtroppo può essere circoscritta solo in determinate zone.
Purtroppo e forse da per fortuna, fra molte virgolette, perché sfata quel mito negativo che si ha nei confronti del sud. Oltretutto voglio ricordare che questo fenomeno del caporalato, per cui una persona è da intermediario, fa da intermediario tra il lavoratore e il datore di lavoro, per cui diciamo che stipula un contratto non scritto su cui ci guadagna tanto attraverso uno sfruttamento, a volte il ricatto, purtroppo è, diciamo, widespread, come direbbero gli inglesi, o meglio spalmato un po' in tutta Europa.
E infatti il problema serio è che il caporalato e il lavoro nero sono fenomeni che arrivano, soprattutto il caporalato, a negare quelli che sono i diritti basilari dei lavoratori, soprattutto se sono clandestini, cioè persone che veramente diventano assolutamente ricattabili e vengono addirittura ridotti in schiavitù. E oltre ad essere un fenomeno assolutamente deprecabile da un punto di vista proprio umano ed etico, è anche un qualcosa che in realtà, se proprio la vogliamo vedere da un punto di vista economico e freddo, cinicamente razionale, sottrae le casse dell'INPS ogni anno circa 13 miliardi di euro.
Quindi pensare di avere questo invece in chiavi di PIL farebbe risorgere, almeno far respirare ancora una volta, la nostra economia purtroppo molto malata.
Ebbene sì, ma noi arrivati a questo punto direi che possiamo passare un po' a quella che è la nostra prima rubrica.
E allora è il momento del secchione, leggi e diritti. Forse.
Caffè macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
E rieccoci di nuovo con la nostra super prima rubricona. Quest'oggi ci intratterremo a cercare di spiegare come è cambiato il contratto di lavoro per quel che riguarda il lavoro a tempo determinato con la riforma Fornero. Cosa effettivamente è stato rimodellato, quanto si è fatto per migliorare la vita di noi precari.
Esatto, e a questo punto, visto che parliamo di contratti di lavoro subordinato, io direi che cos'è un contratto di tipo subordinato. Allora, qui entriamo, apriamo l'angolo Wikipedia. No, ma saremo molto sintetiche, non è che vi vogliamo annoiare, assolutamente.
Assolutamente no, abbiamo solo un librone di 350.000 pagine.
Molto semplicemente, il contratto di lavoro subordinato è un accordo con cui le due parti, che sono ovviamente il lavoratore e il datore di lavoro, si obbligano reciprocamente. Da un lato c'è il lavoratore che si obbliga a prestare la propria opera, il proprio lavoro appunto, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. Dall'altro lato c'è l'impegno del datore di lavoro a corrispondere una determinata retribuzione. Quindi si capisce da subito che questa è la definizione e che alla base c'è un accordo che deve essere consensuale, un accordo scritto.
Certo, ovviamente, scripta manent, verba volant. È un do des, per farle proprio alla latina,
esatto,
fino in fondo.
Se poi proprio vogliamo essere pignoli, ricordiamo che l'articolo 36 della Costituzione dice anche che la retribuzione, il diritto del lavoratore a essere retribuito è fondamentale, è costituzionalmente riconosciuto e deve essere una retribuzione proporzionata al tipo di lavoro svolto e in ogni caso, questo è fondamentale, idonea a garantire un'esistenza dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Sembrano parole che veramente ci arrivano da chissà quanti secoli fa, eppure se ci pensi, cioè, basterebbe veramente così poco se fossero applicate alla lettera.
Certo, anche se poi il concetto di famiglia è molto mutato anche a causa di una forma di cultura del commercio che è stata inculcata come boomerang da quello che è un'economia e una politica del commercio essenzialmente. Però in cosa consiste esattamente, perché viene instaurato questo contratto a tempo determinato? Come abbiamo detto la volta scorsa, parte con una serie di riforme, di pacchetti, chiamiamolo così, il gran pacco che ci hanno fatto. Non è
un caso. Il pacco.
Esatto. Il primo è stato il super pacco 3U della fine anni 90 e il secondo il paccone
Biagi.
Col botto, esatto. Quindi insomma non siamo andati davvero a migliorare col tempo. La motivazione dell'instaurazione di tale contratto può avvenire unicamente per una necessità chiamata straordinaria dell'azienda o del soggetto che vi assume. Quindi può essere una maggiore, diciamo, un incremento di manodopera per far fronte ad un periodo stagionale. In questo caso pensiamo ad un negozio di abbigliamento nel periodo natalizio o sotto i saldi. Ha il diritto, secondo la nostra legge, ad assumere più personale e a propinargli, per non usare un altro termine, un contratto a tempo determinato. Oppure può anche essere per motivi di ricambio o almeno per coprire dei buchi che avvengono per questioni di malattie, ferie, maternità, eccetera.
Esatto. Allora, stiamo parlando, come avete capito, di contratti di lavoro a tempo determinato. Che cosa significa tempo determinato? Che cos'è il termine? Il termine è sostanzialmente una sorta di scadenza, cioè è la fine, che è la durata del contratto, e si distingue dal contratto a tempo indeterminato proprio perché nel contratto a tempo indeterminato non esiste un vincolo di durata, cioè questo tipo di contratto non ha scadenze, e quello a tempo indeterminato, se non al raggiungimento dell'età pensionabile, che ai nostri giorni, no, la Paola ride, ma giustamente anche io mentre lo dico in realtà mi viene un po' da ridere, però ecco, insomma, fa un po' sorridere, però in realtà fino al sopraggiungimento dell'età pensionabile, e può essere sia full time che part time. Ovviamente può essere interrotto per scelta di entrambi le parti, sia del datore che del lavoratore, per scelta, quando si parla di interruzione del contratto di lavoro per scelta del datore si parla di licenziamento, mentre se avviene questa interruzione da parte del lavoratore si parla appunto di dimissioni.
Certo, poi ovviamente andiamo a vedere nel particolare che cosa effettivamente ha cambiato la nostra cara Fornero, che tanto si disperava per la nostra situazione di precarietà.
Diccelo Paola, diccelo!
Purtroppo io non credo che le cose siano cambiate in meglio, almeno non per noi. I soggetti che forse a cui è migliorata la condizione lavorativa credo che siano ancora una volta le aziende, ma lascerò a voi giudicarlo. Allora, è stata introdotta una misura battezzata con l'appellativo di antiprecarietà, la quale stabilisce che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore diventi a tempo indeterminato se superi 36 mesi, ovvero, ho letto molto velocemente, ma vuol dire che se per una durata di 3 anni voi continuate ad avere dallo stesso datore di lavoro una continuazione e un rinnovo di mini contrattini,
e
fate il calcolo
facendo lo stesso tipo di mansione, cioè nel senso, se continuate a fare sempre le stesse cose,
certo, un altro escamotage questo,
esatto,
ovviamente perché una volta mi puoi fare il contratto come assistente alla vendita, una volta sono invece in cassa, una volta faccio il magazziniere. Quindi comunque tenete bene i calcoli, leggete bene le righe dei vostri contratti, è importante, 3 anni sono lunghi, è difficile raggiungere, purtroppo il miraggio del tempo indeterminato oramai resta davvero solo un'idea lontana. È anche vero che bisogna pensare che questi contratti, tutta questa serie di contratti e contrattini che hanno creato, e ve ne cito solo alcuni, il lavoro tipico, atipico, subordinato, autonomo, parasubordinato, insomma.
No, sono veramente... Allora, chiuderei un attimo una cosa sul contratto a termine, dicendo che il rapporto di lavoro a termine, come dicevi giustamente tu, non può di regola proseguire oltre il 30° giorno dopo la scadenza del contratto, del termine che è stato apposto appunto all'interno del contratto. E il superamento di questi termini comporta la trasformazione del contratto da tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato. E comunque, in ogni caso, al lavoratore dovrebbe essere riconosciuta una maggiorazione retributiva del 20% per ogni giorno in continuazione del rapporto fino al 10° e del 40% per ciascun giorno ulteriore. Allora,
sì, certo, poi c'è da aggiungere anche che se il contratto è durata fino a 6 mesi, questa posticipazione della scadenza potrà essere fino a 50 giorni,
esatto,
mentre prima era 30. Insomma,
esatto,
non credo che sia comunque questo ancora un effetto positivo nei confronti del lavoratore, non riesco a vederlo nell'ottica del lavoratore, più che altro ci rendono dei mendicanti di lunghezza contrattuale.
Esatto, perché se alla base c'era l'idea di introdurre flessibilità all'interno del mercato del lavoro, quello che secondo me è stato il risultato, l'impatto, a meno che io posso toccare con mano, è che più che flessibilità hanno creato precarietà, che sono due concetti estremamente diversi tra di loro, nel senso che la flessibilità di per sé non implica la precarietà, cioè io volendo potrei anche essere disposta a cambiare lavoro anche 3, 4, 5 volte nel corso della mia vita, ma anche di più, nel senso, per fare esperienze diverse, per completarmi come persona. Però il problema è che un conto è appunto la flessibilità che ti permette di muoverti all'interno del mercato del lavoro, coprendo aree e esperienze lavorative che sono assolutamente diverse tra di loro.
Certo, garantendoti una certezza lavorativa,
esatto,
a tempo indeterminato, nel senso che se tu mi crei un'attrattiva del movimento, ma nello stesso tempo mi garantisci una continuità nella mia vita economica, sociale, familiare, andrebbe benissimo questo tipo di ragionamento.
Il problema è che non c'è, non ci,
esatto,
sono queste misure che possiamo chiamare ammortizzatori sociali?
Esatto, welfare, semplicemente
welfare.
Io la chiamerei proprio modus vivendi nel mondo del lavoro, o meglio, sarebbe da riformare tutto quello che è l'istituto lavoro, perché io credo che oramai con tutto questo spezzettamento, questo vestito d'arlecchino che hanno creato con i 1000 contrattini, cocoprotri, che tra che bomba a mano,
il job on call,
certo, ce ne sono tantissimi che poi puntata dopo puntata cercheremo di fare luce, di spiegarvi come funzionano, però un dato di fatto, almeno la mia percezione da lavoratrice precaria, mini contratti, e come tanti lavoro, mi definisco freelance come molti, ma perché? Perché si lavora 2-3 mesi e poi si sta fermi a casa per altri 2 mesi.
Infatti.
E quindi bisogna inventarsi 1000 altri modi per sbarcare il lunario. Ma questo è il problema, è che nel momento in cui ci create questa mobilità e ci spezzettate in questo modo, non fate altro che avvantaggiare le grandi aziende in modo tale che possano utilizzare gli esseri umani ancora una volta come pedine.
Perché
e
i redditi più ricattabili, questo è il problema.
Certo, il benessere dell'essere umano viene a mancare.
Io continuo a ricordare a tutti i nostri ascoltatori che nel frattempo potete scriverci a me o a Paola, facendoci presente quelle che sono state le vostre esperienze lavorative peggiori, sia contrattualizzate, cioè formalmente scritte, che non, nel senso senso, quali sono state? Noi continuiamo a chiedercelo e aspetteremo nel corso della puntata anche per riferire poi dopo quali saranno state quelle proprio più drammatiche.
Certo, volevo dire una cosa prima di dire un altro piccolo cambietto che c'è stato fatto, che è stato effettuato dalla riforma Fornero. C'è un signore molto interessante, un signore che è un presidente, anzi è il presidente della Repubblica dell'Uruguay, e si chiama Pepe Mujica, è conosciuto. Quest'uomo, questo politico, questo uomo di passione, durante la manifestazione del G20 in Brasile, ha fatto un intervento molto interessante che potete trovare anche su YouTube. È della durata di 12 minuti questo video, però c'è una parte del suo discorso che mi ha colpito molto, al di là del fatto che condivido quasi tutto quello che dice. Lui dice: adesso i lavoratori nel mio paese hanno lottato tanto in passato per raggiungere le 8 ore lavorative, adesso sono iniziate nuove leggi sindacali per fare le 6 ore lavorative, e io sono d'accordo. Se queste 6 ore è perché tu vuoi avere tempo per la tua famiglia, perché l'uomo ha diritto alla felicità, ha diritto a vivere la vita, ma se tu vuoi arrivare a queste 6 ore per poter fare un altro lavoro e quindi lavorare di più, non più 8 ore ma 12 ore, questa è la mortificazione dell'essere umano.
Certo.
In una società basata sui consumi.
È vero.
Quindi, e invece adesso,
come dice l'adagio, si vive, non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere.
E certo, almeno speriamo di continuare a far così, almeno, anche se purtroppo vedo tante realtà e tanti esempi abbastanza tristi. Invece, altro piccolo cambio avvenuto con la riforma Fornero sul lavoro a tempo determinato è che questo, dal 18 luglio 2012, il periodo di, diciamo, tra un contratto e il rinnovo, tra la fine e il rinnovo di un altro contratto,
oh, esatto,
era fissato a 60 giorni, mentre prima erano solo 10. E invece, scusatemi, adesso è fissato a 60 giorni, prima erano solo 10 giorni tra la scadenza e il rinnovo. Quindi diciamo che adesso c'è stata questa cosa che in realtà non so quanto possa andare ad aiutare anche in questo caso il lavoratore, perché ovviamente se un'azienda grande, multinazionale, non mi vuole fare l'indeterminato ma mi conosce, sa che lavoro bene, mi può tenere ferma 10 giorni con delle forzate,
certo,
ferie non pagate,
certo,
perché molto spesso si è trasformato così, quelle diventano ferie non retribuite, però dopo 10 giorni io rientro a lavorare. In questo modo mi impedisci, in un piccolo centro come Perugia per esempio, da dove noi trasmettiamo, 60 giorni molto probabilmente a restare a casa, perché difficilmente troverò un altro lavoro.
Infatti. Allora, bisogna dire tra l'altro che di per sé il contratto a tempo determinato, proprio nella sua forma, garantisce però una qualche tutela al lavoratore. E le tutele per quanto riguarda il prestatore di lavoro sono, allora, di sicuro il fatto che deve essere fatto in forma scritta, di modo che così può essere impugnato, e questo è fondamentale. E è fondamentale che venga specificato il termine, cioè la durata del contratto, e quello è quello che fa fede. E ovviamente il contratto prevede anche conseguentemente le sanzioni che in mancanza, appunto, faranno sì che il contratto stipulato venga considerato a tempo indeterminato. Di più, il contratto a tempo determinato deve prevedere anche che le ragioni giustificatrici risultino nel medesimo contratto e siano specificate e assolutamente dettagliate. Inoltre, una copia di questo contratto di lavoro deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio della prestazione di lavoro.
Quindi non dimenticatelo, quando lavorate per qualcuno e vi continua a posticipare il momento in cui vi consegnerà il contratto che avete firmato e magari neanche letto perché ve l'ha fatto firmare in modo veloce, è vostro diritto possederlo, è
richiederlo,
vostro diritto esigerlo.
E soprattutto ricontrollate i termini del contratto, perché se non ci sono gli estremi, automaticamente potrebbe essere che questo contratto a termine si possa trasformare in un contratto a tempo indeterminato. Insomma.
Certo, con la felicità del datore di lavoro che ha fatto
che
una gran cazzata nel redigerlo, chi per lui. Probabilmente non lavorerete nel migliore dei luoghi, degli ambienti lavorativi possibili, ma almeno avrete il famoso lavoro a tempo indeterminato. Un po' di musica, Rossella?
Ma sì, dai, facciamo
allora
sentire qualche cosa.
Rilassiamo un po' la nerve, io venire a Polonia. Tu rilassi nerve che io faccio.
Direttamente
tante cose.
Dagli anni 70?
Sì, dai.
Caffè Macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
E rieccoci, siamo sempre qui, stiamo parlando nella rubrica Il Caffè Macchiato, all'interno del quale appunto vogliamo parlare un po' di quelle che sono le testimonianze dirette di chi si è cercato di cimentare in questo mondo molto articolato e complesso da gestire, che certo. È appunto il lavoro.
Sorry, ti ho parlato sopra, certo, con la voce molto ero un po' confusa e pressa dalla lettura di delle varie persone che ci stanno scrivendo. Certo, non riusciremo a dire tutte a raccontare tutte le loro cattive esperienze lavorative, ne ve ne racconteremo una o due se riusciremo, ma sicuramente. Comunque, ovviamente questo è l'angolo Caffè Macchiato, in cui di solito abbiamo interviste o ospiti, oppure cerchiamo di trovare, attingere dal web a racconti di persone sulla loro esperienza. In questo caso siamo andati sul sito dell'Espresso, sul blog riservato all'Isola dei Cassi Integrati, che penso che tutti quanti conosciate. È la situazione, è il blog appunto dedicato ai cassi integrati in Sardegna. Comunque, questa dedicheremo spero presto una puntata anche a loro. C'era una lettera molto interessante dal titolo "Meno mamme per colpa del precariato, storia di un cassa integrato". Ve la leggo come facendo finta di essere lei, facciamo così. Allora, mi chiamo Anna, ho 31 anni, quasi 32, non ho figli. Sono fidanzata da molto tempo con un ragazzo emiliano che per lavoro e per amore si è trasferito qui in Sardegna. Ci sposeremo nel 2015 e non prima, per evitare di gravare sulle nostre famiglie, con l'obiettivo di pagare il matrimonio da soli. Io non lavoro, o meglio, lavoro come freelance. Essere freelance nel mio caso vuol dire che lavoro un mese sì e tre mesi no. Quindi con i soldi di quel mese di lavoro devo riuscire a mantenermi per un'intera stagione. Siamo grandi e vaccinati, come direbbero le nostre nonne, e sicuramente pronti ad avere un figlio, ma purtroppo non ce lo possiamo permettere. Ergo non lo programmiamo. Ho amiche e conoscenti della mia età che, nonostante la mancanza di lavoro, hanno deciso comunque di ascoltare il loro orologio biologico e di mettere al mondo un essere umano. Non giudico la loro scelta, ma non la condivido. E non mi bastano le solite frasi fatte di chi dice «un figlio ti riempie la vita, in qualche modo lo camperemo». Perché un bambino ha necessità di tutto, amore senza dubbio, ma anche latte, pannolini, cremine per arrossamenti, omogenizzati, vestitine e mille altre cose. Se non posso permettermi di soddisfare le sue esigenze, come posso pensare di avere un figlio? Cinicamente mi viene da pensare che spesso l'egoismo femminile di quelle donne che vogliono essere madri ad ogni costo annebbi la loro ragione. Poi sono le stesse che chiedono a gran voce aiuti comunali perché non riescono a dare da mangiare ai loro figli e lamentano ogni tipo di mancanza. Ma non sarebbe stato più onesto pensarci prima? Un bambino non è un giocattolo, è un essere umano che ha dei diritti, anche quello alla felicità. Ed è la necessità che non possono essere delegate, ha diritto anche a delle necessità che non possono essere delegate ad altri, se non ai genitori, che volontariamente hanno deciso di farlo nascere. Non c'è cosa che più desideriamo al mondo, vorremmo un figlio ma non possiamo. Speriamo in un futuro prossimo di poter trasformare in realtà questo nostro sogno. Lo speriamo davvero.
E io credo che in realtà, cioè, sulla scia di quello che ha scritto Anna si collochino tante altre coppie. Nel senso che io, cioè, posso capire che arrivati a un certo punto la voglia di mettere su famiglia, di avere un figlio, possa essere così pressante. A questo punto di vista io mi viene da pensare che in realtà forse ci sono delle lacune da parte dello Stato, nel senso che è fondamentale, noi lo sappiamo, la maternità è un diritto costituzionalmente garantito e tutelato dalla Costituzione, ma anche qui, insomma, bisogna fare sì che non resti lettera morta, nel senso che i diritti vanno applicati.
Certo, io voglio dire, sono molto d'accordo su una parte della lettera che ha scritto questa ragazza, però mi trovo in assoluto disaccordo con l'ultima parte della lettera, in cui parla dell'egoismo delle madri che poi chiedono aiuti comunali o statali, o per esempio che, insomma, il figlio è responsabilità solo dei genitori. Mi dispiace dirlo, ma ogni essere umano nato in un determinato stato ha il diritto di cittadinanza, il che vuol dire che io, Paola Faraca, nel momento in cui sono venuta al mondo un po' di anni fa, sono diventata cittadina italiana con tanto di carta d'identità, col diritto al voto, quindi io ho dei diritti e degli oneri nei confronti dello Stato italiano, è lo Stato italiano, mamma Italia, ha dei doveri e degli oneri
nei confronti dei suoi cittadini, certo.
Esatto, per cui mi trovo in totale disaccordo con quello che dice lei e credo che purtroppo pecchi di una mancanza forse di coscienza o informazione sociale, politica, di quello che sarebbe chiamato il welfare, garantire la garanzia da parte dello Stato di un benessere
servizi,
sociale.
Esatto, di quei servizi che in realtà possono essere, ma partendo proprio dall'asilo e poi man mano crescendo, che ti possono effettivamente aiutare a conciliare quello che può essere il tuo profilo di madre con quello di donna lavoratrice.
Certo.
Di donna lavoratrice, ma anche di padre lavoratore, perché
esatto.
Voglio dire, i figli si crescono in due, non è che...
Così dovrebbe essere. Appunto, il concetto di famiglia, quindi il diritto alla famiglia, per cui la ASL e tutto quello che riguarda, quindi vaccini, prevenzione, medicine, cure, insomma, quello per cui eravamo un'eccellenza e tuttora sono sicura che abbiamo tantissimi buoni medici sparsi per l'Italia, il nostro sistema sanitario dovrebbe continuare a garantire, quindi lo Stato, l'assistenza sanitaria, se non dico gratuita, al basso costo, assolutamente.
Il problema è che di fronte a questa mancanza di sostegno da parte dello Stato, cioè di servizi che non vengono erogati da parte dello Stato, molte imprese si sono rese conto e si stanno auto-organizzando, perché si sono rese conto che avere per esempio degli asili nido aziendali fanno lavorare le madri in più tranquillità e quindi lavorano meglio, spendono meno soldi per le loro babysitter e restano in azienda più a lungo, perché sanno che i figli sono controllati da babysitter che fanno quella apposta, aziendali.
Certo, per esempio vi dico, abbiamo avuto fior fiori di imprenditori anche molto, diciamo, visionari per l'apertura mentale per quel che riguardava il welfare all'interno delle aziende, proprio come dice la Rossella. Infatti possiamo dire uno dei fondatori di questo pensiero è stato Olivetti.
Certo.
Olivetti ad Ivrea aveva istituito gli asili, gli ambulatori medici, si fidava a tal punto dei suoi stipendiati, dei suoi dipendenti, che aveva abolito il timbro del cartellino.
Ma perché lì, vedi, c'è tutto un concetto, secondo me, di lavoro, di fidelizzazione proprio del lavoratore, che fa in modo che pensi che la sua famiglia sia in realtà l'azienda.
Certo.
Che a lui tornava ovviamente molto comodo.
A lui tornava comodo, ma devo dire che era riuscito a ricreare un ambiente Ivrea che all'epoca era molto ricca, poi con la perdita purtroppo dell'Olivetti, e questa è un'altra storia lunga che è legata al Movimento 5 Stelle, ma è un'altra storia anche questa.
Ecco, però da questo punto di vista, ecco, se effettivamente ci sono delle aziende che si stanno muovendo in questo senso, cercando di supplire a queste carenze statali, ma non penso più per cuore, buon cuore, ma più che altro proprio perché hanno notato che c'è un incremento di produttività se le madri restano in azienda a lavorare sapendo che i figli stanno nella porta accanto, capito?
Certo.
Però se da un certo punto di vista ci sono delle aziende che lo fanno, questo è valido tanto solo per lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, perché i lavoratori che invece sono liberi professionisti o con contratti a progetto parasubordinato, questi tipi di benefici, fra virgolette, non ce li hanno e non ce li avranno mai, perché non avendo un rapporto un rapporto con il loro datore di lavoro, perché loro stessi sono il proprio datore di lavoro, ovviamente non possono garantirsi questo tipo di diritti. Quindi ancora una volta c'è una differenza.
Sì. Certo, per esempio, volendo tornare, Olivetti aveva persino fatto costruire le case dei suoi dipendenti, le aveva fatte disegnare da alcuni architetti, ora sono delle case molto quotate perché erano tutte case di, diciamo, high design, quindi di alta architettura, molto, perché secondo lui più aveva un benessere psicologico, familiare il suo dipendente, più produceva, per l'appunto. D'altra parte abbiamo un precursore di questo modo di pensare, quella che un tempo fu la Perugina, oggi è Nestlé purtroppo, però anche lì c'era l'asilo e il Nilo dentro la Perugina.
Senza andare tanto lontano, è vero,
esatto.
Effettivamente era un altro esperimento anche lì, nel senso, e tra l'altro stiamo parlando di un'azienda che dava da mangiare a numerosissime famiglie.
Certo, e purtroppo hanno tagliato davvero tantissimi posti di lavoro, ma allo stesso tempo molte di queste realtà, mi è stato detto, che non funzionano più, molte hanno chiuso purtroppo. Vabbè, lasciando stare l'Olivetti, che oramai è stata cancellata, per quel che ne so, ditemi, smentitemi se sbaglio, neanche la Perugina ha più l'asilo dentro il suo stabilimento. A questo punto passiamo alla nostra prossima rubrica, ovviamente non prima di ascoltare un po' di buona musica, sperando che non sia troppo funerea, perché le scelte musicali le fa la nostra
Rossella. Cosa vorresti dire? No, dai, cerchiamo di sentire qualcosa un po' più allegro, lo spero.
Speriamo.
A fra poco.
Il mappamondo, l'angolo delle news.
Now your neck flexes to hyperactive beats, right back to street tactics.
E E rientriamo, torniamo a parlare nell'angolo del mappamondo di quelle che sono le notizie più interessanti che ci hanno colpito provenienti appunto da tutto il mondo. E partendo proprio dall'anticipazione che ho fatto un po' in apertura della puntata, parlando cioè di lavoro nero, immigrazione, caporalato, parlando però di quanto riguarda, per quanto riguardava gli immigrati che coltivavano il Franciacorta, che coglievano l'uva, mi collegherei con un fatto di cronaca nera. A me non piace molto parlare di cronaca nera perché la trovo veramente un po' anche di cattivo gusto, però in questo caso penso che sia importante parlarne, soprattutto per quanto riguarda appunto questo incendio che scoppiato a Prato, che ha coinvolto un sacco di persone, certo, cinesi. Si stima 3, però pare che il numero potrebbe essere anche maggiore. Non sappiamo con effettività quante possono essere le persone coinvolte all'interno del rogo. Certo è che ancora una volta stiamo parlando di lavoro in condizioni assolutamente disumane che rasentano veramente la servitù,
certo,
la schiavitù.
Non dimentichiamo che comunque questo, che potrebbe sembrare una notizia di gossip, secondo me non lo è, perché in realtà è direttamente collegata, è un anello congiungente della situazione poco chiara e sicuramente poco sicura in cui viviamo. Non dimentichiamo la ThyssenKrupp,
esatto,
dove persero la vita degli italiani che comunque avevano un contratto, però non venivano diciamo rispettate le norme di sicurezza. Quindi se qui la situazione purtroppo per quel che riguarda lo stabilimento cinese è più grave, perché vivono
in
una situazione di illegalità
totalmente, sì.
Saranno, non sappiamo ancora con esattezza con quali legami contrattuali lavoravano questi ragazzi, ma sicuramente sappiamo che era quel genere di lavoro che si compie durante tutto l'arco delle 24 ore e che si svolge, esatto, soprattutto durante la notte, per cui le persone che ti circondano, le altre fabbriche, non hanno un contatto diretto con questi ragazzi che sono quasi segregati,
esatto,
dentro la fabbrica, tant'è vero che uno di loro ha tentato di fuggire alle fiamme, ha rotto una finestra ma ha trovato delle barriere che erano le grate, per cui sono effettivamente
segregati. No, è proprio una vera e propria prigione. E io credo che una sicuramente puntata di AAA Lavoro Cerca sì, nelle prossime, nel corso delle prossime di questa stagione, sarà sicuramente dedicato al tema della sicurezza sul lavoro, un tema fondamentale,
certo,
che vorremmo magari affrontare con qualcuno che effettivamente ci possa dare un po' una panoramica più approfondita.
Sì, anche perché merita ed è importante che noi sappiamo esattamente se l'ambiente di lavoro in cui ci troviamo è a norma e garantisce la nostra incolumità. È fondamentale tutto ciò. Poi c'è da ricordare comunque che per quel che riguarda la situazione di Prato, è una situazione che è andata crescendo a macchia d'olio negli ultimi 20 anni, a cui si è voluto chiudere più di un occhio. Non immagino le dietrologie, mazzette, interessi, corruzione, non lo so, potrebbe sembrare un romanzo nero, potrei essere anche denunciata per quello che dico, non, però insomma conosciamo il nostro bel paese purtroppo molto spesso come funzionano queste cose, quanto la corruzione sia effettivamente dilagante. Per cui purtroppo se da un lato la situazione delle fabbriche cinesi, tessili a Prato, ha raso al suolo completamente quella che era la produzione di una zona fertile per quel che riguardava i tessuti italiani, che poi venivano non solo utilizzati dagli stilisti italiani ma anche esportati, utilizzati da tantissimi altri. Lì si fabbricavano a Prato soprattutto calzature, tessuti e vestiti, insomma tutto ciò che riguardava l'abito, la maglieria, i tessuti, la calzatura, era davvero un cuore pulsante del Made in Italy italiano. Però se da un lato purtroppo è stata, molte fabbriche sono state costrette a chiudere appunto dalla, diciamo, invadenza di campo proprio effettiva, materiale delle
dalla
fabbriche,
concorrenza,
certo, delle fabbriche cinesi
spietata,
che poi vendevano a dei prezzi bassissimi, dall'altro adesso noi, l'economia italiana, le fabbriche italiane, le altre che producono all'ingrosso, non possono vivere senza queste fabbriche cinesi, perché sono le uniche produttrici, diciamo, a livello di ingrosso di grandi proporzioni di tessuti e di cotone, per cui siamo in uno stato di schiavitù adesso.
Purtroppo sì, perché il problema è proprio questo, che comunque tutto quanto ha un prezzo, e anche se, cioè, se noi lo paghiamo poco, non significa che costi effettivamente, il costo effettivo sia così basso, perché probabilmente se noi lo paghiamo poco è perché hanno sfruttato altre persone che hanno pagato per noi e magari lo stanno continuando a fare giorno dopo giorno, notte dopo notte, in condizioni assolutamente disumane. E qui si innesta un altro problema, che comunque è quello appunto del mercato nero, purtroppo della schiavitù. Io lo ribadisco, purtroppo c'è un flusso di immigrazione non controllato, che non viene assolutamente gestito, di queste persone che entrano in Italia, sono sempre gli stessi. Si stima che a Prato ci siano più cinesi che italiani, eppure denunciati realisticamente, cioè continuano a stabilire cifre in cui sono più gli italiani dei cinesi. E sono sempre gli stessi, tra l'altro, nel senso che paradossalmente non muore mai nessuno, sono sempre loro, e è ridicolo, nel senso, sicuramente da questo punto di vista credo che il governo a livello locale, a livello regionale, comunque anche nazionale, abbia delle forti responsabilità. Il problema c'è, vogliono far finta di non vederlo perché probabilmente gli fa comodo.
Certo, ovviamente non è il nostro un discorso che vuole essere razzistico, ma anzi siamo aperti al fonderci con nuove culture, ma che sia fatto nel rispetto delle regole, ma soprattutto nel rispetto
delle persone
e della produzione. Purtroppo questo dilagare di Made in China, che ha un basso molto basso, non è altro che anche questo figlio di un modo di pensare globalizzato, di fare mercato senza rispettare poi un equilibrio economico, che è quello che dovrebbe almeno garantire ogni Stato. Almeno.
Certo.
Comunque cambiamo pagina, andiamo ad un'altra bellissima notizia, perché tanto il nostro è un programma necrologio, lo possiamo definire così.
No, ma voi
così.
Alla fine, carissimi ascoltatori, non è che vi dovete deprimere ora. Sì, io e la Paola vi diamo tante brutte notizie, ma non dovete preoccuparvi, sicuramente a voi andrà sicuramente meglio che a noi.
Beh, fai le corna, spero di sì, non preoccupatevi, fuori fa solo un freddo cane, insomma.
Allora, parliamo di quest'altra notizia, tratta da Repubblica, se non erro, che recita: l'Italia non è un paese per scienziati. In che senso, Paola?
Eh beh, a quanto pare diciamo che i nuovi provvedimenti che il nostro governo sta prendendo per restringere un pochino la legge sulla sperimentazione animale ha fatto incazzare più di uno scienziato. Infatti, se da un lato gli scienziati è mossa alto da palo in frasca, sul Sole 24 Ore quest'altro articolo collegato al primo dice che la comunità scientifica italiana fila le armi contro la proposta di legge del recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulla sperimentazione animale, praticamente tutti questi emendamenti restrittivi che noi vorremmo fare, allora non sta bene, perché secondo gli scienziati italiani questo impedirebbe alla scienza di andare avanti ed evolversi. È lo stesso pensiero che ha appunto è una rivista specializzata che si chiama comunque Nature Neuroscience, praticamente è una rivista specializzata appunto sulla scienza, quindi sulla ricerca, e dice che l'Italia non è un paese per scienziati, ovvero tutto sta remando contro tutto quello che è progresso, a tutto quello che potrebbe essere reperimento di nuovi modi per salvare le vite umane, reperimento di nuove medicine, raggiungimento di un modo di vivere migliore, soprattutto di raggiungere uno stato salutare migliore. Un controsenso, forse un'estremizzazione. Io sono contraria agli esperimenti sugli animali, lo ribadisco, lo ribadirò sempre. Credo che la scienza sia avanzata a tal punto che potremmo iniziare a trovare dei modi diversi.
Il problema, denuncia appunto questa rivista, è che si sta proprio creando un movimento di ostilità nei confronti della scienza e degli scienziati. Non solo da parte dell'opinione pubblica un po' strumentalizzata, da parte di, penso soprattutto, quei filoni un po' più conservatori e cattolici, ma anche da parte purtroppo del governo. E da questo punto di vista, cioè, non possiamo dire che i tagli dei fondi e le restrizioni legislative siano degli strumenti neutri in mano al governo. E purtroppo ci dicono, questo non fa presagire bene per il vostro futuro economico, perché ricorda questa rivista che comunque l'Italia è uno dei paesi che sforna più scienziati al mondo. Certo. Che ovviamente vanno tutti quanti all'estero, sia perché non ci sono fondi per poter fare ricerca, ma anche perché effettivamente all'estero consentono di fare ricerca.
Sicuramente, sicuramente loro non parlano di fare grandi ricerche su cani come è successo tempo fa con i beagle in Italia. Tutti quanti ricorderanno l'episodio dello sfruttamento, dell'utilizzo dei beagle da parte della... mi sembra che si chiamava Green Hill, se non sbaglio, la fabbrica.
Sì, non me lo ricordo.
Sì, non vorrei dire cazzate, cerco di andare col ricordo. Abbiate pietà di me. Sì, la Green Hill di Montichiari, un'ottima memoria, in provincia di Brescia.
Che donna,
visto?
Che
sei. E comunque, al di là di questo, loro, gli scienziati, lamentano il fatto che la loro intenzione di continuare il loro diritto di avere delle cavie d'esperimento quali topi o comunque piccoli animali sia dovuta appunto al progresso. Da un lato io credo che noi, se è vero che io sono assolutamente contraria, ripeto a dirlo, contro questo genere di sperimentazioni, è anche vero che forse altri metodi sarebbero quasi impossibili. La sperimentazione in Italia ha le gambe legate, se non amputate, l'italiano andate a putain, amputate per via comunque di una grande presenza ingombrante che fa ombra su tutto ciò che è innovazione, scienza, cambiamento, che non va solo ad includere quello che può essere la ricerca scientifica, ma anche la vita sociale, coppie di fatto, eccetera. Di chi sto parlando?
Non lo so, Paola.
Dai, dillo!
Del nostro ospite della puntata precedente, Pope Francis.
Of course, the Vatican!
No, comunque, a parte questo, c'è anche da dire un'altra cosa, che comunque fa ridere il fatto che in Italia si possa sperimentare solo in determinati rami, che guarda caso sono quelli in cui le multinazionali decidono di investire. Allora, mi pare anche un po' sciocco farsi prendere da tutti questi dubbi etici e morali sulla sperimentazione per certe cose, quando per altre, dove ti arrivano i soldi dall'estero, automaticamente diventi favorevole.
Certo, e adesso...
È un po' ipocrita, forse, come modo di ragionare. Però siamo in Italia, sappiamo che purtroppo le cose vanno così.
Beh, diciamo che abbiamo una lentezza nel emanciparci che è pari a quella di un bisonte, la stessa velocità che può avere un bisonte nel riuscire anche a cambiare determinate, insomma, per far cadere il nano ci abbiamo messo parecchio tempo. Però...
E non è detto che non ritorni, capisci? Cioè, il dramma
risorgerà dalle ceneri. Comunque, abbiamo una nostra ascoltatrice, Maria, che ha la domanda: qual è stata la peggiore esperienza di lavoro che hai avuto, il peggior contratto? Mi risponde: magari avessi avuto un contratto decente, sfruttata e mazziata. Sai, in Italia dopo i 30 siamo tutti spacciati, questo grazie a chi ha fatto leggi e leggine. I miei tutti contratti di merda e senza futuro. E siamo un po' incazzati, abbiamo diritto ad esserlo. A questo punto direi un po' di musica e poi torniamo e continuiamo, sì, a leggere qualche altro bel necrologio.
Va bene, mettiamo qualcosa di più grintoso, dai.
Dai, vai, Beethoven, il re.
Oh!
sicuramente vi sarete caricati un pochino. Chi erano, Ross?
Erano i nostri fantastici Deep Purple con Highway Star.
Olè! Quindi, pensando di essere delle star sulla nostra strada preferenziale, adesso vi daremo
la super strada che ci porta verso la disoccupazione.
Già ci siamo a questa meravigliosa disoccupazione.
Fermiamoci a una piazzola di sosta.
Esatto, di sosta, piace un'oasi nel deserto, quindi una bella notizia.
Sì, dai, allora non è vero che in questo programma diamo solo brutte notizie. Paola, smentiamoci, carissimi ascoltatori. Oh. Non è vero che questo è un programma depressivo e da suicidio. No.
Ok, lascia a te l'onore e l'onere di dare la bella notizia. Io ti seguo.
Allora, sì, una prima bella notizia è che è stato lanciato questo programma Europa Creativa, un programma quinquennale 2014-2020, che prevede appunto che vengono stanziati finanziamenti per chi opera nel settore creativo, culturale e audiovisivo. Oh!
Alleluia! E si tratta di un sacco di soldi, gente. Questo è un bando che, appunto, come diceva la Rosa, ha una cadenza quinquennale. Tenete gli occhi belli fissati sull'Unione Europea, sui vari siti. Potete cercare anche semplicemente scrivere su Google
Creative Europe.
Esatto, oppure programma Europa Creativa 2014-2020 e tenete gli occhi puntati su questo, perché molto probabilmente è stato anzi dichiarato che il bando uscirà a fine dicembre. Quindi se iniziate a scrivere qualcosa e a prepararvi, sarete i primi a mandarlo.
Esatto.
Questo non vuol dire che chi prima arriva meglio alloggia.
No, da questo punto di vista no. Però comunque c'è da dire che, insomma, è un'occasione da prendere al volo, anche perché la Commissione Europea ha deciso di stanziare la bellezza di 1.801 milioni di euro proprio per questo programma Europa Creativa, attraverso il quale prevede di raggiungere circa 8.000 organizzazioni culturali e 300.000 artisti, professionisti a cultura e le loro opere in tutta Europa. Insomma, per chi dice che di cultura non si può vivere, non è vero. Anzi, io penso soprattutto in un paese come può essere l'Italia, in cui la cultura si respira proprio, può essere fondamentale come metodo per riappropriarsi di qualcosa che purtroppo è stato veramente mistificato ultimamente.
Certo, ma soprattutto è anche un modo per creare occupazione e per darci a noi ragazzi, che oramai forse tanto 15 anni non lo siamo più, ma che continuano a farci sentire dei ragazzi, perché non ci danno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, a parte il mio pessimismo cosmico e la mia incazzatura persistente e costante. Però questo potrebbe essere un ottimo modo per avere del denaro che possa far dare, diciamo, motore, benzina, olio a quelle che sono le nostre idee. Novità di quest'anno è che ci sono inclusi anche gli audiovisivi. Questo significa film e radio, quindi ci interessa in primis.
Esatto, infatti chi è che può partecipare? Tutti gli operatori attivi nei settori creativi culturali, aventi personalità giuridica, non sono ammesse domande individuali, questo è importante, e sede legale in almeno uno dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, ma anche la Norvegia, la Svizzera, la Turchia, la Macedonia, insomma quei paesi che stanno cercando di entrare all'interno dell'UE.
Certo, c'è anche la Siria. Io penso che in Siria abbiano altri cazzi da risolvere, ma comunque tutto fa brodo, tutto.
Comunque ragazzi, si tratta sicuramente di un'opportunità molto importante per poter fare rete, per acquisire competenze e, grazie alle più moderne tecnologie digitali, diffondere la coproduzione europea e internazionale, gli scambi di competenze professionali, il know-how attraverso tournée, eventi, manifestazioni internazionali. Insomma, letteratura, musica, architettura, archivi e biblioteca, artigianato artistico, film, televisioni, videogiochi multimediali, tutto questo, insomma,
sono di 5.000 lire.
Ragazzi,
no, queste sono quelle che vi stava leggendo la Ross, sono praticamente i settori di competenza, tra cui ci sono anche i festival, le arti visive, arti dello spettacolo, editoria, radio, come dicevamo, per cui è davvero di ampio spettro.
Esatto, le risorse sono finalmente state stanziate, sta a noi, sta a voi riuscire a catturarle. Dateci
dentro, speriamo
di
farlo.
Diamoci dentro.
Esatto, per l'Italia, ricordate, sono stati stanziati 9 milioni di euro, se non erro,
che non sono pochi,
per niente vista la situazione delle tasche bucate al momento. Anche se non fossero state bucate dal troppo sfregare alla ricerca di un tintennio, in ogni caso sono vuote. Allora, ora passiamo ad un'altra notizia. Questa notizia è importante e interessante perché vuol dire che c'è una parte d'Italia che non abbassa la testa, che continua a lottare, che vuole i suoi diritti rispettati. Allora, l'8 dicembre è stato indetto una grande, diciamo, mobilitazione nazionale dalle USB, per cui in tante
Unione
piazze,
Sindacale
sì,
di
pardon,
base.
Per cui mi ero un attimo persa nel coso. Per cui in diverse città d'Italia, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Milano, Napoli, Bari, Livorno e in Veneto, adesso mi sto riperdendo di nuovo, si scenderà in piazza per dire no al lavoro durante i giorni festivi e alle domeniche. Soprattutto si fa, diciamo che l'occhio va a puntare su quei giorni, su quei luoghi come i centri commerciali.
Esatto, perché questa mobilitazione nasce proprio per sostenere chi lavora nel settore del commercio, che viene penalizzato da bassissimi salari, precarietà, da una richiesta di flessibilità pressoché totale e di completa disponibilità nei confronti delle esigenze delle aziende. E proprio per questo, per ridare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori del settore del commercio, vengono segnate sul calendario queste giornate, proprio per far sì che si crei una mobilitazione
generale,
a livello nazionale, sì, proprio coordinata, di modo che appunto possano essere sostenute le loro proteste.
Certo, anche perché in modo tale che finalmente, infatti, l'8 dicembre è stato intitolato, è stata chiamata, battezzata, diciamo, questa giornata di lotta. Io lotto, per l'appunto, affinché tutte le lavoratrici e i lavoratori vengano rispettati nei loro diritti e nel loro diritto soprattutto di avere famiglia, quindi no al lavoro nelle festività e no al lavoro durante le domeniche. Per cui, cari centri commerciali, è lotta aperta con voi.
A questo punto passiamo, direi, alla prossima rubrica.
Già, stiamo per arrivare a forme creative.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
È inutile, è un gran piacere a stravolgere i nomi delle rubriche e i titoli dei programmi. È una cosa che proprio non riesco a ricordare, o comunque ci provo un gusto pazzesco.
Ma è bello così, Paola, è bello così, dai. Perché noi vogliamo vedere se i nostri ascoltatori sono attenti.
Eh certo, anche perché tanto poi c'è la sigletta, quindi diranno: guarda, sta rincoglionita, e va bene. Succede anche questo in una fredda città come Perugia. Allora, la nostra storia di imprenditoria creativa è comunque vincente, di gente che si è rimboccata le mani, che ha avuto il coraggio di cambiare rotta e di ricominciare da capo. Quest'anno il nostro binocolo si è formato sull'Accademia della Felicità.
Chi sono? Allora, loro si descrivono sul loro sito, sul loro blog, che tra l'altro vi invitiamo ad andare a guardare.
Certo.
blogaccademiafelicita.it, per cui veramente andate a navigare, cliccare e curiosirvi. Sono praticamente una società di formazione di coaching, il cui principale obiettivo è quello di aiutare le persone a trovare la loro felicità in ambito personale e professionale. L'idea di fondo mi pare di capire che è quella in base al quale il lavoro deve essere sicuramente un elemento fondamentale, ma non deve praticamente andare
prevaricare
sui bisogni, sulle necessità delle persone, perché l'individuo è più importante. Ecco.
Infatti è molto bella la presentazione che fanno sulla loro pagina Chi siamo. Dicono: abbiamo creato una realtà che al centro le persone e i loro desideri. Anche se ci hanno insegnato che diventare adulti significa smettere di sognare, noi pensiamo che per essere felici bisogna riaprire il cassetto dei sogni e scoprire quali segreti custodisce. Il nostro percorso parte da lì, da quel cassetto chiuso, e per farlo abbiamo scelto un approccio pratico e low cost. Loro infatti si raccontano e dicono che comunque provenivano da un'altra azienda e stanchi comunque delle dinamiche dell'azienda, del modo in cui, ed era un'azienda di coaching e formazione, almeno questo lasciano capire, intravedere,
certo,
hanno deciso in realtà di basare la ricerca del lavoro sulla ricerca della felicità, per cui è un ragionamento etico molto interessante.
Molto. E infatti loro dicono che la loro attività di coaching si rivolge a chi vuole cambiare lavoro, chi comunque vuole fare un upgrade nella propria carriera, per chi vuole scoprire qual è il suo vero talento e il suo potenziale, per chi ha un'idea di business oppure anche per chi la sta cercando e non sa da dove cominciare. E loro, il loro obiettivo è proprio quello di trasformare i sogni degli utenti in realtà.
Speriamo, sembra la frase di Aiazzone, però al di là di questo. Però per te il resto è molto bene. Lo so, non è una cosa carina da dire, però ogni tanto dobbiamo sdrammatizzare. In ogni caso il loro concept e la loro mission è molto nobile, perché partono da una radice etica secondo cui lavorare non è un momento predominante nella vita dell'uomo, ma non è altro che uno strumento per il raggiungimento di quella che è la serenità e la felicità, si spera. Per cui loro hanno nel loro carnet, dicono, società di interior design, chef itineranti, pet designer, naturopati, insomma di tutto, di più. Fanno tantissime cose, se ve ne andate un pochino nel loro sito potrete vedere.
Sono rimasta molto colpita dalla descrizione, la nostra filosofia. Non crediamo alle soluzioni miracolistiche, ai kit preconfezionati, ai guru dalla parlantina sciolta con il microfono incorporato. Ogni percorso di coaching in Accademia della Felicità è unico e irripetibile perché nasce dall'interazione fra due persone. Quanto più questa interazione si basa su una reale empatia e sintonia, tanto più la soluzione sarà concreta.
Certo, io devo dire che a me mi sembrano abbastanza convincenti, ma al di là di alcuni magari modi di mettere su le parole in modo efficace, però hanno un programma abbastanza ricco e molto interessante. Penso che abbiano dei prezzi molto bassi e in un momento così difficile in cui stiamo vivendo molto probabilmente ci serve anche avere delle spalle a cui appoggiarci. Certo. Ben venga se dobbiamo pagarlo, insomma, se queste potranno servirci a restituirci un pochino di equilibrio e ad aiutarci a rimetterci in carreggiata, io mi auguro che funzioni, mi sembra una cosa piuttosto interessante.
Da tenere sott'occhio.
Certo, tra le varie cose, se andate a vedere, per esempio nel sito è diviso in categoria, quindi consigli per cambiare lavoro e carriera, ci sono vari iscritti nel blog, eccetera, però esiste un vero e proprio sito che al momento mi sono persa, mi sembra giusto. Adesso ve lo cerco subito, dove sono segnalate tutte quante le loro, il loro programma, ecco, ci sono, quindi fanno il libro terapia, storie di libertà, quindi hanno questo momento in cui si legge ad alta voce, che è una cosa che sicuramente fa bene, curare l'anima per poi stare bene anche fuori. Dopodiché in carriera ci sono corsi, per esempio la seconda edizione del Master in Marketing, sono collegati con l'Università Cattolica, quindi insomma hanno le radici ben approfondite. E fanno tantissime altre cose, tra cui anche, vabbè, il Coaching Day, quindi ci sono delle giornate in cui ti insegnano comunque a scoprire, a ritrovare sicuramente la tua grinta, ma anche a cercare il lavoro e a come fare, che è una cosa assolutamente necessaria. E oltretutto ciò che mi ha assolutamente sconvolto e colpito è che sulla loro pagina, sul loro sito, appunto www.accademiafelicita.it, ci sono le varie voci, carriera, dove potete trovare tutto quello che riguarda i corsi, eccetera, potenziale, quindi coaching, master, life and culture, management, e poi tra management e life and culture c'è cuore. Questo mi ha un po' sconvolta, perché c'è coaching del cuore, donne che amano troppo, quindi insomma ci sono tutta una serie di workshop, di coaching su come, diciamo, stimolare le donne ad amare, a non soffrire più per amore. Insomma, a quanto pare, sì, questo mi ha lasciato un po' perplessa.
Vabbè, noi ricordiamo i contatti di questa Accademia della Felicità, potete scrivere per avere maggiori informazioni a info@accademiafelicita.it, oppure, come ricordava benissimo Paola, accademiafelicita.it è il loro sito ufficiale, per cui date un'occhiata, valutate voi, insomma.
Certo, ovviamente, le vie della felicità sono infinite.
We'll be right back.
Acqua, ricette anticrisi.
E vai col pane acqua, mi immagino sempre con un bel bastone, con il mio sacchetto col pane secco, vecchio, e delle scarpe grandi, due numeri e anche bucate. E allora siamo arrivati al momento
siamo
di consigli utili. Ebbene sì. E siccome siamo rimaste molto colpite da questo sito, Accademia della Felicità, come dice Rossella, perché l'accento costa troppo, allora abbiamo deciso di continuare a restare su Accademia della Felicità, il blog però, e abbiamo trovato una cosa molto interessante, le 20 cose intelligenti da fare quando si rimane disoccupati. Il testo è scritto dalla signora Zampone, che immagino sia
una delle referenti
o comunque che faccia esatto come lavoro quella di aiutare la gente a trovare lavoro, e quindi abbia lavorato per varie società, diciamo, non so esattamente chi sia, però certamente collabora con loro e ha scritto questa mini saggio sulle 20 cose da fare, quindi accogliamo
alcune,
i suoi consigli.
Sì, assolutamente, alcune sembrano delle banalità, però in realtà, cioè effettivamente leggendole mi viene a pensare che effettivamente ha ragione, nel senso parto proprio con la prima cosa.
C'è bisogno, vai.
L'atteggiamento è essenziale. Se siete depressi, arrabbiati e delusi, non andate a fare i colloqui. Prima fatevela passare.
Esatto, se no rischiate una denuncia. 2. Trovare lavoro è un lavoro, quello che abbiamo detto anche noi, stringiamoci la mano. Passate almeno 2 ore al giorno su LinkedIn. Andate a prendere un caffè con un ex collega anche di 5 anni fa, mandate i CV giusti alle persone giuste. Il problema è capire chi sono le persone giuste.
Comunque. Vabbè, ma lasciamo perdere questo.
La 3.
Con questo mercato, sparare curriculum vita a raffica è come non mandarne. Piuttosto uscite a farvi una passeggiata o giocate col cane. In questo mercato l'essenziale è scegliere per quali aziende vorreste lavorare e ucciderle di graziosi contatti, di richieste, di opportunità di incontro.
La 4. I candidati migliori sono educati ed interessati. Arrivano puntuali ma non troppo in anticipo. Stringono la mano con fermezza. Sorridono, sono abbigliati in modo adeguato. Questo poi è tutto un punto di vista, perché magari un tozzo, rozzo, tamarro, zarro si sente vestito in modo adeguato, se come fai a dirgli che non è adeguato? E comunque, e dopo mandano sempre, dopo aver fatto il colloquio, una mail di ringraziamento. Questo è una chicca importante, quindi è importante che dopo un colloquio, lo trovo un utile, ottimo consiglio,
sì.
Dopo il colloquio non vi dimenticate di mandargli una bella mail di ringraziamento, diciamo quello slinguazzamento di culo che male non fa.
E ora veniamo alla 5, scavicchi ma non apra. Sono stata sempre più colpita da chi mi chiamava 5 volte dopo il colloquio per sapere com'era andata, che da chi non si ricordava il mio nome quando lo richiamavo io.
Mi sembra un po' esagerata e lo chiamerei stalking. Comunque, contenta tu, vuol dire che non ti squilla mai il telefono. Andiamo avanti. Il numero 6. Sapere chi è che ci sta facendo un colloquio è fondamentale. Con i moderni mezzi di comunicazione è impossibile non saperlo. Su questo sono d'accordissimo. Basta cercare il nome della persona, il suo profilo su LinkedIn, Twitter, Facebook o qualsiasi altro social network per cercare di captare alcune informazioni e capire il carattere e gli interessi di questa persona, per capire anche quali strumenti di comunicazione utilizzare. Insomma,
esatto.
Un po' d'astuzia, gente.
Sì,
grazie,
esatto.
Cara Francesca, Alessandra, non so come si chiama. Andiamo avanti.
Numero 7. Createvi una routine. Alzatevi presto, andate a fare una passeggiata, mettetevi al computer, mangiate bene, incontrate persone, non chiudetevi in casa davanti alla TV perché tanto siete disoccupati.
Grazie Francesca! Lo sappiamo! Però c'è gente che purtroppo si deprime, quindi in realtà anche questa potrebbe sembrare una banalità. Gentaglia, uscite, datevi un calcio in culo, non avete soldi per prendervi manco un caffè. Però insomma, passiamo
avanti.
Sì, esatto. Number 8. Ci sono molte cose no cost da fare. Biblioteche, corsi di aggiornamento online, spesso presentazioni di libri e di dischi, musei. Essere disoccupati non significa non avere più il diritto alle cose belle della vita.
Questo è vero.
Il problema è che se stai a Milano ed è dall'altra parte della città, andarci a piedi è un po' un problema. Poi gli escamotaggi illegali ce ne sono 1 in 1000.
Numero 9. Accettate un lavoro non retribuito solo se vi permette di avvicinarvi a quello della vita. Esempio: voglio lavorare per Valentino e mi chiamano come assistente non retribuita? Voglio fare la designer e mi chiamano alla fabbrica di Benetton? Voglio lavorare nella musica e mi chiamano etichetta indie, eccetera, eccetera.
Ok, non ce la faccio. Numero 10. Non accettate lavori mortificanti o equivoci, sto per morire, solo per avere un lavoro. Accettate invece la voce.
No, vabbè, scusate,
questo è quello che non si fa. Tre regole fondamentali della diretta: non ridere, insomma, non ridere. Questa è una cosa.
Vabbè. In diretta.
Avanti, avanti.
Dai, su,
gli abbiamo anche chiesto un'intervista a questi ragazzi della felicità, che penso che ci citeranno in giudizio invece, ma il nostro riso in realtà non è perché non apprezziamo il vostro sforzo, è perché siamo due purtroppo precari senza lavoro e alcuni dei vostri consigli ovviamente non fanno altro che, insomma, incrementare la nostra rabbia, anziché piangere e spaccare tutto, ridiamo. Quindi numero 10, non accettate lavori mortificanti o equivoci, è bello facile a farsi solo per avere un lavoro, accettate invece lavori che vi piacciono un minimo e vi permettono di guadagnare. Fra parentesi, non sapete quanti finance manager ho assunto che si sono passati un anno o due da Starbucks o da Caffè Nero a fare cappuccine, ne sono orgogliosi. Tutti quelli che ho conosciuto io che lavoravano da Starbucks o Caffè Nero odiavano quel cazzo di lavoro. Andiamo avanti.
Numero 11, non trascurate nessuna possibilità di networking e non abbiate paura di dire a tutti che cercate lavoro.
Questa la trovo un'ottima chicca, la 11. Numero 12, imparate bene l'inglese.
Numero 13, non l'ho letto, non mi fido, opinabile. Leggete questo libro, Il Trova Lavoro, manuale di sopravvivenza.
Dopodiché,
magari è vero, però
sì,
io
magari
non...
sì. Vabbè, sono i suoi consigli, non i nostri. Allora, ci perdonerai, non ce ne vorrà se ce lo siamo anche un pochino, insomma, diciamo, contornando di un po' di risate, ma non è altro che gioia della gioventù. Numero 15, andate alle colazioni di Unbreakfast. Il sito è www.unbreakfast.it/homehtm. Questo è praticamente una specie di incontri di giovani disoccupati. C'ho qui, se la trovo, la mela, ce la possiamo fare. Eccoci, praticamente una libera associazione di professionisti in cerca di nuova occupazione. Andate sul sito, è molto interessante, www.unbreakfast.it.
Analogamente potete andare a iscrivervi a Let's Lunch sul sito letslunch.com.
Oppure potete iscrivervi al social dining di www.plunge.com.
Iscrivetevi a Twitter e seguite tutte le persone che potrebbero ispirarvi.
E questo è anche un ottimo consiglio. Numero 19, siamo in dirittura finale. Non dare per scontato tutto, Rossella, perché c'è gente che non sa neanche come si arriva in Inghilterra. Create un profilo LinkedIn, è vero, esaustivo ed efficace. È importante, gente, la gente che crea i profili LinkedIn e ci mette a malapena la sua foto, oltretutto una foto tessera orribile e indecente, con laurea e quattro cazzate scritte anche male, non in inglese. Secondo me il profilo LinkedIn deve essere necessariamente in inglese.
Sì.
Spero che i manager, i top manager, l'inglese lo sappiano parlare, se no, insomma, è un controsenso, voglio dire, è un controsenso. Quindi, insomma, Getalia, datevi da fare. Number 20.
Ultimo, quando vi viene lo scoramento, leggete Il saldo di Linda Gratton.
Lanciatevi dalla finestra. Ecco qua.
Va bene, grazie Francesca. Veramente i tuoi consigli sono stati fondamentali.
Però potremmo scriverle, perché lei dice, infine, scrivetemi se avete altri dubbi o domande. Ricordatevi che l'unica cosa peggiore di non avere un lavoro è lavorare troppo e male.
E questo è vero, ci può
sì,
stare.
Insomma, sono due situazioni di merda. Comunque, scrivete a francesca.z@accademiadellafelicita.it. Felicità senza accento sulla... Non so se sarà felice che l'abbiamo detto in radio. Siamo in super chiusura, sforato di un solo minuto a questo giro. Ci vediamo, ci ascoltiamo la prossima settimana con
un
la
saluto. Ciao.
Ciao a tutti quanti. E buona caccia.
Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Rossella Biagi e Paola Faraca.